Siamo qui per parlare della Via Francigena. La Via Francigena, come cercheremo di spiegarci nel corso di questa conversazione, è molto di più di una strada nella storia del Medioevo e poi anche nel recupero che in età contemporanea, nei nostri anni, sta trovando all'interno di percorsi turistici e non solo, e culturali. Però certamente è anche una strada, anche se assolutamente particolare, come vedremo. E la strada in ogni epoca, non solo nel Medioevo di cui io più mi occupo, è soggetta a trasformazioni. Queste trasformazioni sono provocate dal continuo confrontarsi dell'uomo con l'ambiente, e questo quindi dal punto di vista insediativo, dal punto di vista economico, dal punto di vista religioso, dei prodotti artistici. Gli storici si sono occupati di questo tema, del tema dello spostamento degli uomini nello spazio europeo, e hanno teso a dividersi tra chi sottolineava di più la trasformazione, cioè come la strada è mutata, e chi invece, come ad esempio il grande Fernand Braudel, sottolineava soprattutto l'immobilità del problema dello spostamento delle persone attraverso l'intera età preindustriale, perché i mezzi di trasporto non evolvono allo stesso modo di altri invece momenti della società o dell'economia medievale e moderna, e quindi in qualche modo, secondo lui, si mantiene una sorta di stabilità. C'è poi un particolare che va detto introducendo la storia della Via Francigena: l'accelerazione degli studi e dell'attenzione anche dei singoli territori a questo grande tracciato è datata all'anno 2000, perché 2000 ha portato con sé il fascino dell'avvio del nuovo millennio, ma anche il Giubileo Romano. Il Giubileo Romano al quale corrispose in quegli anni, quindi ormai una quindicina d'anni fa, il Giubileo dei 3000 anni di Gerusalemme. L'anno prima, il 1099, oltre a essere il nono centenario della conquista crociata di Gerusalemme, quando si parla di strade importanti e di pellegrinaggi abbiamo sempre in testa Gerusalemme, Roma, Santiago di Compostela come minimo, quindi oltre a questo il 1999 è stato il millenario del più importante pellegrinaggio europeo del Medioevo, quello a Santiago di Compostela in Galizia. Perché dico il più importante? Perché il pellegrinaggio romano o il pellegrinaggio a Gerusalemme non è specificamente medievale, esistevano anche prima questi cammini verso queste importanti mete, mentre quello di Santiago di Compostela viene proprio sviluppato per motivi complessi che sappiamo, di carattere politico soprattutto, durante il Medioevo, quindi è il vero grande pellegrinaggio di origine medievale. Comunque ce n'era abbastanza a cavallo degli anni 2000 per trovarsi immersi nel tema delle vie di comunicazione, degli spostamenti degli uomini, sia che si trattasse di itinerari terrestri, che di fiumi navigabili, che di appunto quell'insieme di vie d'acqua meravigliose che è il Mar Mediterraneo. Ovviamente, come sempre, quando si lavora sulle ricorrenze, no? Ogni tanto gli studiosi sono chiamati a confrontarsi, dalla società a confrontarsi con dei momenti in cui sono 100 anni, 500 anni, 700 anni di qualche avvenimento importante. Ha pregi e difetti questo fatto, e appunto il fatto di doversi confrontare con il Giubileo del 2000 ha portato anche alcune errate interpretazioni o forzature nelle interpretazioni, dovute spesso ad una pubblicistica che non era sempre scientificamente fondata. Intanto il primo, su cui fra un po' mi fermerò, errore se vogliamo, è stato quello di presentare la Via Francigena come una strada. E noi sappiamo che la Via Francigena non è stata progettata e realizzata come un'autostrada o una ferrovia, né è interregionale, no? Si tratta di una direzione, di un fascio di itinerari, di alternativi che convivono tra sé, che portano flussi di persone da una meta all'altra. Quindi poi c'è stato anche un processo in qualche modo di sopravvalutazione della Francigena per interessi turistici, quindi questa piccola deformazione che un po' anche la vediamo anche un po' nei nostri anni, in cui l'aspetto turistico prevale su una ricostruzione anche scientifica e culturale del fatto che si vuole in qualche modo evidenziare, e poi ha portato anche, a mio avviso, a una supervalutazione, ipervalutazione del pellegrinaggio nella storia del Medioevo, e vedremo in che aspetti. Fra un poco, da che punto di vista questa mia considerazione me la sento di proporla alla vostra attenzione. Però va detto che, se esclusiamo questa esplosione, appunto, che si è determinata dal 2000 in poi, non è che la viabilità sia tra gli argomenti più dibattuti tra gli studiosi del Medioevo. Eppure, appunto, la strada, come ha insegnato proprio Fernand Braudel, ovunque in ogni epoca è stata una delle strutture fondamentali della storia e porta su molti terreni di ricerca. Per questo motivo non esiste, anche nel caso della Francigena, una lettura principale da fare, ma tanti studi e, se volete, andando su un terreno più scientifico, tante bibliografie con caratteri propri che vanno tenute insieme. Vorrei sottolineare prima di tutto qualche caratteristica di questi studi. Primo dato: sulla grande viabilità medievale, Santiago e Francigena, diciamo Cammino di Santiago e Via Francigena, noi ci troviamo di fronte quasi a due storiografie, a due filoni di studi, se non contrastanti, comunque molto diverse, che non entrano in contatto fra sé. Quelli dei pellegrini, quelli dei mercanti, se vogliamo sintetizzare con due parole. Il tema di fondo di questo contrasto che cos'è? È la priorità. Quale forza ha creato la strada? L'economia o la fede? Questo è un po' l'interrogativo di fondo. Ci sono poi alcune diversità tra gli studi che riguardano proprio queste due strade principali, perché la storiografia su Santiago di Compostela, sul pellegrinaggio a Santiago di Compostela, ha un tratto un po' più confessionale della storiografia invece sulla Francigena, e è più legata alla meta, si lavora pensando al punto di arrivo, mentre sulla Francigena quello che è più interessante negli studi degli storici o anche nella divulgazione è il tragitto, quindi per questo che è più chiaro l'idea della via di comunicazione, e quindi in questa storiografia che riguarda più la strada che non la meta è centrale il tema, sono centrali i temi di storia economica, del potere e della cultura, appunto della trasmissione di cultura. E noi sappiamo che sulle strade cammina di tutto, camminano gli esseri umani, camminano le idee che hanno dentro la testa quegli esseri umani, camminano le merci che portano con sé e così via. Infine poi ci sono dei temi trasversali che prescindono da sapere se quella strada serve per un pellegrino o serve per un mercante. E quindi la strada nella sua fisicità, la Francigena anche nella sua fisicità, nelle architetture che sorgono lungo di essa, nell'urbanistica delle città di strada, nella trasmissione appunto delle culture lungo la strada e nelle forme di potere lungo la strada. Questa è una bibliografia, un insieme di studi trasversale. In qualche modo, in molti studi, i reciproci effetti tra strada e territorio, territorio attraversato da quella strada stessa, sono più importanti che non gli itinerari, che non le mete. Allora, vorrei chiudere questo pensiero dicendo questo, che mi pare che la strada sia un tema per sua natura unificante a livello scientifico e che interessa moltissimo anche le istituzioni preposte alla valorizzazione dei territori, nel caso specifico la strada da e per Roma. E quindi vale la pena soffermarsi e aiutare anche le istituzioni preposte alla valorizzazione dei territori a capire pienamente che cosa hanno fra le mani. Bene, a questo punto direi che la prima cosa che dobbiamo dirci è che cos'è, che cos'era, che cos'è stata la Via Francigena. Intanto, certamente è stata una delle più grandi strade che ha solcato l'Europa del Medioevo, univa, si usa dire, Roma al mare del Nord, quindi attraversava il regno dei Franchi secondo il tragitto più breve. A un livello suggestivo, ma comunque del tutto corretto dal punto di vista storico, possiamo anche dire che la Francigena era la colonna vertebrale di una vasta rete viaria europea. Se la guardiamo come il mezzo del pellegrinaggio, era anche la via che collegava tutti i centri di pellegrinaggio del continente al Cammino di Santiago. Come abbiamo già detto, il pellegrinaggio a Santiago è l'unico dei grandi pellegrinaggi specificamente medievali. La Francigena però non era una strada, non era vincolata a un tracciato unico, dobbiamo immaginarla come una direzione, come un fascio di strade e di itinerari alternativi, approssimativamente paralleli l'uno all'altro. Una serie di varianti che cambiarono nel tempo e che in certi casi anche convissero. Uno di questi itinerari poteva essere preferito all'altro secondo la stagione, ad esempio, l'inverno, la primavera, l'estate, a secondo delle situazioni belliche, delle condizioni politiche, oppure per evitare certi territori che erano controllati da piccoli o grandi potentati locali, o luoghi che si sapevano infestati dai briganti. Poi questi fasci di strade di volta in volta confluivano in uno stesso punto in certi passaggi obbligati. In Toscana uno di questi passaggi obbligati era l'ingresso della regione a sud ai piedi della Miata, l'uscita al Monte Bardone, l'attraversamento dell'Arno a Fucecchio. A questo punto però forse è utile ripartire dalle caratteristiche della strada, della rete viaria romana e di quella medievale per comprendere il senso delle trasformazioni che provocarono prima la nascita e poi la progressiva trasformazione del percorso della Francigena. Perché le differenze con il mondo romano sono veramente grandi. Le città romane si erano venute collegando l'une alle altre con delle strade maestre importanti. Che come sappiamo bene erano le grandi vie consolari che univano, avevano tenuto unito il grande impero di Roma. Tutte le strade portano a Roma, Emiliarium Aureum è il centro di questa rete stradale. Nel mondo medievale le città si erano venute invece collegando non più con questa singola strada maestra, ma con un gran numero di stradicciole locali, di percorsi alle quali mancava evidentemente un disegno generale. Il risultato quindi è che nessuna strada medievale, nemmeno dell'importanza della Francigena che adesso stiamo in qualche modo portando alla nostra attenzione, era vincolata a questo tracciato unico e appunto la scelta era ogni volta del tracciato preferito. Certamente questa rete era più flessibile, più complessa, ma anche molto, molto meno solida e più lenta da percorrere di quella delle grandi vie consolari romane, che erano andate deteriorandosi nella grande stagione delle migrazioni dei popoli, in certi casi perché cadute in disuso, e in altri proprio perché volutamente distrutte in modo da frenare la possibilità di questi popoli di irrompere nello spazio. Nello spazio del mondo romano. Per comprendere la modestia strutturale delle strade medievali, che appunto non sono neanche lontane parenti di quelle romane, si può appunto ricordare come si viaggiava nel Medioevo, sostanzialmente a piedi. Quindi poco utilizzo dei carri, quindi sono le gambe proprie e le bestie da soma, che sono gli unici strumenti di traslazione remota degli esseri umani. Maggior parte degli esseri umani hanno continuato a muoversi a piedi fino al XIX secolo, in qualche modo anche all'inizio del XX, non potendo fare altrimenti. Siamo noi che abbiamo perduto il senso del viaggiare con i propri mezzi. Quindi evidentemente si viaggiava lentamente. Ovviamente ce ne accorgiamo noi oggi che quel viaggio era lento, per loro era il viaggio evidentemente normale, e quindi per tutto questo motivi, per tutto insieme di motivi, rispetto all'antichità, i viaggi per terra, la velocità dei viaggi per terra era diminuita, rimanendo per secoli molto lenta. Infatti, uno dei grandi modi per spostarsi durante l'età medievale era utilizzare i fiumi navigabili. Anche per lunghi tratti, si potevano fare ampi tratti di Europa passando di fiume in fiume. In qualche modo si capisce bene perché, appunto, da un capo all'altro del mondo conosciuto, il desiderio di spostarsi con facilità e senza fatica è protagonista di tanti racconti, anche delle fiabe. Gli stivali delle sette leghe, no? Ce le ricordiamo tutti, che potevano scavalcare i monti con un passo, o di leggende che appunto costellano questo lungo medioevo del quotidiano che per certi aspetti arriva fino all'ambire l'età preindustriale. Del resto, travel è il termine con il quale in inglese si indica il viaggio, e in francese travail significa lavoro, no? Quindi fatica, no? La fatica del viaggio è sempre sottolineata. L'origine di quella che solo successivamente sarà conosciuta come Via Francigena o Romea, va ricercata al tempo dei Longobardi, nella Historia Langobardorum. Paolo Diacono informa che per andare da Pavia nella Tuscia si passava per l'Alpem Bardonis, cioè per quella strada che ebbe appunto come prima denominazione la via di Monte Bardone, Mons Langobardorum, Monte Bardone. Cioè quel passo che poi sarà detto della Cisa. È facile comprendere quindi l'importanza strategica che questa strada ebbe per i Longobardi, testimoniata soprattutto dal sistema difensivo di cui fu dotata nei punti più difficili e più complicati e perciò più pericolosi, e tanto che alcune delle fortificazioni che vennero costruite o vennero riadattate conservano tuttora dei toponimi di origine germanica. E poi sono stati costellati questi percorsi da abbazie, talune regie, numerosi ospizi, torneremo sul tema degli ospizi, spesso appunto dipendenti anche delle abbazie. In Toscana mi viene in mente in questo momento il territorio senese con le creazioni di abbazie alle pendici della Miata, dove appunto fu fondato il monastero di San Salvatore alla metà dell'VIII secolo, non lontano dai luoghi in cui la strada varcava le alture che erano poste tra le Val d'Orcia e la Val di Paglia. Un'importanza non minore, questo percorso stradale ebbe anche dopo la venuta dei Franchi, e si può dire che fu in quel momento che cambiò il nome. In un documento amiatino proprio della seconda metà del IX secolo, forse è il documento in cui viene usata per la prima volta la denominazione di Via Francisca, no? Quindi dei Franchi, sempre più usata poi nei secoli successivi per indicare questa specifica funzione di collegamento con le regioni vitali del dominio franco. Noi poi, se la vediamo dall'altro punto di vista, la chiamiamo anche Romea, no? Dipende, Francigena che va in Francia e Romea che va verso Roma. Quindi si può sintetizzare dicendo che la Francigena comincia a formarsi sotto i Longobardi, si compie e si definisce sotto i Carolingi e si sviluppa poi nel pieno e tardo Medioevo, con alcuni appunto cambiamenti, la nascita di alcuni importanti centri lungo la strada, anche urbani. La descrizione più dettagliata di quella che è considerata la via Francigena per eccellenza è la memoria dell'itinerario che percorse l'arcivescovo di Canterbury, Sigerico, nel viaggio di ritorno a Roma verso la sua sede episcopale, che è avvenuto tra il 990 e il 994. In questo viaggio vengono elencati circa 80 luoghi di tappa da Roma al mare. Quindi, quando vogliamo iniziare a parlare di Francigena, in qualche modo Sigerico è il nostro uomo. Ora è il momento di prendere in considerazione qualche aspetto anche vogliamo dire, quotidiano, pratico, legato alla strada. C'è l'argomento dei tempi di viaggio, a cui abbiamo già accennato, e va detto che nel Medioevo vari fattori, tra cui l'insicurezza, il cattivo stato anche dei fondi stradali, influivano negativamente sui tempi di percorrenza, e quindi la loro incidenza costituisce uno dei nuclei del problema del viaggiare. Ci sono varie informazioni che riusciamo ad avere attraverso fonti non sempre facilissime a decodificare da questo punto di vista sulle tappe giornaliere che potevano essere percorse da un viaggiatore, e queste tappe, come posso dire, variano dentro dei limiti che sono piuttosto ampi, cioè quanto tempo, quanto si riusciva a viaggiare in un giorno. E più o meno si va da un massimo di 60 km al giorno, per noi penso impensabile ormai così poco allenati a camminare, via via che le generazioni progrediscono sempre meno, e in casi tutti particolari, che so io ad esempio un messaggero o quando che deve andare rapidamente, oppure quando le condizioni sono particolarmente favorevoli. E si arrivava invece fino all'estremo di una ventina di chilometri per i viandanti più lenti, forse ce la faremo anche noi, no? Sui 20 chilometri al giorno prima che l'acido lattico ci blocchi per i successivi giorni di riposo. Quindi se ne può comunque dedurre che tra le punte massime e le punte minime una media giornaliera possa andare su 30-40 chilometri al giorno. Questa era in qualche modo anche la velocità media delle merci, non solo degli esseri umani che camminavano, perché le merci certo viaggiavano su degli animali, ma gli animali erano soggetti a rallentamenti per il peso. Quando il peso delle merci è rilevante, l'animale cammina piano. Ovviamente poi questi tempi si allungavano quando si doveva percorrere un valico, salire una montagna, e quindi questi erano momenti faticosi che potevano richiedere anche qualche sosta in più. È evidente che la strada è punteggiata di luoghi di sosta. Bisogna arrivare in un luogo prima che faccia scuro, prima che faccia buio, prima che i momenti di insicurezza prevalgano sulla sicurezza del viaggio. E quindi noi troviamo, spesso basta anche guardare una carta stradale contemporanea, oppure fare una ricerca con Google Maps, no? Di qualche toponimo, ospizio, ospedale, locanda e così via, per vedere la scansione di queste tappe che appunto più o meno rispettano questi 20-30 km di distanza. Le strade poi sono coperte non solo di ospizi dove il viandante viene accolto, ma di luoghi di ospitalità a pagamento, quindi locande, quindi taverne, alberghi veri e propri. La mappa dei luoghi di ospitalità a pagamento è molto interessante, non è studiatissima, però fornisce un quadro molto variegato. Ad esempio, vicino ai luoghi dell'ospitalità a pagamento, diciamo tradizionali, incontriamo anche i mulini o i bagni termali. Lucca, ad esempio, è sede di zone termali, o il Senese è pieno di zone termali, per parlare della Toscana. E quindi, ecco, sono luoghi in cui ci si ferma, che hanno una buona ricezione, hanno delle camere, riescono ad ospitare. Intorno a questi luoghi di ospitalità gravita un mondo, gravita un universo. Un universo in cui i pellegrini forse non sono in questo caso la maggioranza, che tendono più a fermarsi nell'ospitalità appunto gratuita, perché questo mondo variopinto spesso tocca, sconfina nel malaffare. Ci sono tante prove anche nella letteratura, sono luoghi che si prestano al tessuto delle novelle, al tessuto di racconti, quindi sconfina nel malaffare, nella microcriminalità, nei quali fu spesso il primo a distinguersi per microcriminalità è proprio l'oste, il gestore dell'attività. Da questo la strada produce quindi indirettamente tutta una normativa molto precisa e ricca che riguarda la vendita di generi alimentari, in particolare del vino, e le pene che si danno a tutti osti e locandieri che non rispettano le norme che i centri si sono dati. Vicino a queste forme di ospitalità a pagamento ci sono poi gli ospizi, gli ospedali. Una parola così ampia, no? Questa, un'accezione così ampia, questa degli ospizi e degli ospedali, spitali, che raccoglie una tipologia molto, molto vasta. È difficile censirli, perché è difficile ricondurli ad una sola tipologia. Si va dai grandi ospedali urbani, come abbiamo a Siena, come abbiamo a Roma, come abbiamo a Firenze, come abbiamo a Milano, come abbiamo a Barcellona, come abbiamo in tanti luoghi dell'Europa medievale, fino ai piccolissimi ospizi di 2 letti o 3 letti, che appunto sono invece dei luoghi di accoglienza lungo le strade. Gli ospedali medievali urbani sono qualcosa di molto più complesso. Nelle città di strada in particolare, particolarmente per complessi, perché offrono servizi a uno spettro molto ampio di destinatari, in cui i viaggiatori e i pellegrini sono istituzionalmente come memoria centrali. Non a caso tutti questi ospedali hanno la sala del pellegrinaio, no? Il nome stesso ce lo dice, il personale addetto si chiama pellegriniere o pellegrinieri e così via. Ma vicino a queste persone noi abbiamo bambini abbandonati, anziani, poveri, impoveriti, vedove, fanciulle senza dote, donne partorienti, malati, acuti o cronici, come i lebbrosi ad esempio, e quindi questi ospedali progressivamente si trovano ad assumere varie funzioni, ad erogare varie forme di servizi differenziati e gratuiti, che vuol dire ricovero per la notte, l'elemosina del pane, ma anche il sostegno materiale e morale, l'elemosina in vestiti, le cure mediche, le doti, i letti per i viaggiatori. Contribuiscono in certi casi anche alla costruzione di un futuro per i bambini abbandonati, oppure offrono a persone pure magari benestanti ma in difficoltà per l'età avanzata o per una sopraggiunta solitudine familiare camere o piccoli appartamenti in cambio del dono di un proprio bene. Questo è tutto e ampiamente attestato e testimoniato nella documentazione. Quindi vicino alla sala, alla grande sala del pellegrinaio che accoglie principalmente il viaggiatore e o il malato, ci sono tutta una serie di strutture differenziate negli ospedali maggiori che offrono in varie modi l'assistenza. Nelle città di strada questo è particolarmente evidente. In questo momento la storiografia sta cominciando a studiare, con un termine un po' modernizzante, il tema degli ospedali, un po' come non più solamente l'assistenza lungo la strada, ma le lontane origini del welfare state, il momento in cui la società comincia a porsi il problema come problema sociale collettivo e come dovere quello di assistere chi è in una condizione di bisogno. La presenza del viaggiatore, spesso forestiero, spesso straniero, cioè sempre forestiero, spesso anche straniero, pone all'interno di questi ospedali una serie di problemi anche organizzativi. Prima di tutto, spesso non parla la lingua, quindi gli ospedali si attrezzano con personale che almeno riesca a parlare il tedesco, che queste sono le lingue della Magna, quelle un po' più, oppure fiammingo, insomma queste lingue un po' più difficili, mentre i neolatini in qualche modo si intendevano. Il problema della lingua, il problema dei falsi mendicanti, chi viene a cercare alloggio ma in realtà è un imbroglione, il problema di come garantire che non ci siano i furti la notte all'interno di queste strutture ospedaliere. Quindi c'è tutto un sistema, diciamo, che si mette in moto, ben organizzato, per assistere il viaggiatore. Nella documentazione senese che io mi sono trovata a studiare in maniera dettagliata, ho trovato anche la traccia di una pratica che a mio avviso poteva essere diffusa anche in altri ospedali, ma ancora non l'abbiamo identificata, che è quella di offrire al pellegrino, la documentazione si trova all'interno di un registro che si chiama non a caso Libro del Pellegrino, offrire al viaggiatore la possibilità di lasciare dei soldi o dei beni, quindi monete d'oro, d'argento, di bronzo o anche piccoli lingotti, qualche gioiello che veniva lasciato in deposito come in questa tappa importante del viaggio per poi essere ripreso nel viaggio di ritorno. Io immagino che il cammino della Francigena fosse costellato di tappe di questo genere, in cui chi viaggiava poteva trovare non solo un ricovero importante per il proprio corpo e il supporto della bevanda, il pane e il letto, ma anche un luogo sicuro per garantirsi il ritorno. Perché appunto non è detto che il viaggiatore, il pellegrino, fosse sempre un povero che viaggiava senza mezzi. Come dicevo, l'ospedale di Santa Maria della Scala di Siena è al centro degli studi europei in questo momento proprio per la ricchezza della documentazione che ci consente di ricostruire complessivamente questo quadro dell'assistenza al viaggiatore e al cittadino in un quadro un po' a tutto tondo. Ecco, possiamo in qualche modo, in una città di strada importante, Ernesto Sestan scrisse per Siena proprio che è figlia della strada, una città figlia della strada, noi possiamo verificare come un ospedale nato sicuramente per assistere all'inizio il viaggiatore, chi si spostava in condizioni di debolezza perché si spostava, costruisce intorno a sé un sistema più complesso di assistenza. Quindi anche gli ospedali in qualche modo sono figli della strada.